Carfon, un paese, e ieri la festa del paese, la festa per un paese. A 200 anni il ricordo di Valerio Dapos con il nuovo graffito per il paese di Dunio Piccolin. E poi la declamazione dei versi di Valerio Dapos. Questo nella festa di ieri a Carfon, con i complimenti agli organizzatori, al capovilla Giorgio Deprà e a tutti i suoi collaboratori. Da John Francis della Pietra, la copertina.
Ars, artis, arte, arti, al singolare, ma ancor meglio al plurale, le descrivevano i nostri illuminati avi, racchiudendo però in poche lettere una miriade di significati che nel tempo sembra li abbiano perduti. Vale la pena di rinfrescarli in questo frangente. Così sono fra i tanti arte, mestiere, professione, maestria, disciplina, scienza, lavoro, qualità, dote. Appare evidente e comprensibile nel leggerli quanta personalità, umiltà e genialità ne traspare, che si fa afferrare appieno l'immensa arte del Valerio Dapos. Ars dicendi o d'eloquenza, ma riusciamo anche a capire attraverso i suoi scritti molte espressioni dell'animo e della condizione umana che oggi nelle immagini divengono noi più chiare e colorate davanti a questa meravigliosa opera d'arte.
Il sindaco di Canale d'Agordo, Flavio Colcernian.
Sono emozionato molto più della prima volta che sono stato eletto sindaco. Perché? Perché qua abbiamo riscoperto una cosa incredibile di cui si parlava. Io ho sentito parlare di Valerio Dapos quando ero alle elementari, perché avevo un maestro, nonostante che avesse lui anche un carattere duro come tutti noi siamo, e come lo ricorda anche Valerio Dapos nelle sue poesie, ci fece imparare delle poesie proprio di Valerio Dapos. Questo maestro, che lo ricordo volentieri, è il maestro da noi tutti chiamato Berto, maestro Berto, e ci fece proprio imparare delle poesie di Valerio Dapos. Dopodiché si cresce e ci si ricorda di aver avuto un poeta che era Valerio Dapos, ma così nella memoria, nel fare di tutti i giorni, degli anni, degli affari, sì, sapevamo anche di aver avuto un poeta qua a Canale d'Agordo, Valerio Dapos. Ultimamente l'ho riscoperto, poi l'ho riscoperto perché mi hanno dato delle pubblicazioni e sono belle da leggere, divertenti e amene anche. Poi quel suo spirito pungente e di satira nei confronti un po' delle istituzioni del potere non possono che farmi riviverlo in maniera molto simpatica, questo poeta. Ma al di là di ricordare questo poeta, un plauso va agli abitanti di Carfon. Gli abitanti di Carfon meritano un applauso, fatemelo sapere. Io ogni tanto la definisco una repubblica autonoma nel comune di Canale d'Agordo. Ma perché questo? In maniera molto benevola. Ma perché sopperiscono a quelle che sono le mancanze, purtroppo mancanze non dovute, ma per limiti di disponibilità, che alle volte l'amministrazione di Canale ha nei confronti delle frazioni. Questi non si lamentano tanto, sì, si lamentano intanto perché mi danno di quelle tirate d'orecchio che non ne avete un'idea, però al di là delle lamentazioni si rimboccano le maniche e fanno le cose, e fanno del paese di Carfon un bel borgo, e riescono a provvedere con quell'arte che era una volta e quella consuetudine che era il piode, a mantenere i sentieri, a mantenere la strada, a sopperire proprio laddove alle volte l'amministrazione centrale, chiamiamola centrale del comune o più in alto anche dello Stato, non riesce ad arrivare. Quindi questa iniziativa di ricordarlo in questa maniera, così un loro compaesano, per tutto quello che fanno, io veramente sono orgoglioso di essere il sindaco di Canale e anche della frazione di Carfon. E poi voglio dire una piccola riflessione, ma pensatevi un pochino, voi tutti che siete qua, abitanti ma anche foresti, questo piccolo paese di Canale d'Agordo, sperduto tra i monti, ma quante personalità ha dato? Pensatevi a Giuseppe Zais, uno dei massimi ritrattisti dell'Ottocento. è finito un po' in miseria, era la caratteristica dei nostri artisti, di sorgere in alto e poi anche magari di cadere proprio per questo carattere che avevano di non sapersi contenere nel momento. Abbiamo avuto Giuseppe Zaesino, parlo. Abbiamo avuto un Papa a Canale d'Arona, abbiamo avuto un Valerio da Possa, abbiamo avuto qua a Falcale artisti come Murer, come Moro, e adesso abbiamo degli artisti giovani, incredibili, come Franco Murer e come Dunio Piccolin. Quindi una valle che sta producendo qualcosa di cultura che è incredibile per questa piccola valle, per questo piccolo mondo. Beh, speriamo che continui, che i giovani intraprendano questa via e che la portino avanti con entusiasmo, così come questi vecchi di Carfon, vecchi tra virgolette, io sono più vecchio, stanno dando una dimostrazione incredibile di come i paesi possano vivere, non solo con lamento, ma con l'esempio di darsi da fare, tirarsi in le mani e lavorare. Grazie e bravi.
L'assessore alla cultura del comune di Falcade, Flavio Murer.
Sarò breve, sono sempre emozionato quando vado a vedere le opere del mio amico Dunio, porto il saluto del sindaco Mauro Salvaterra, neo sindaco, anche da parte mia, quindi niente, un grazie alla comunità di Carfon che ha permesso questa bellissima cosa, un ricordo eccezionale, e niente, grazie a Dunio che ci dà sempre queste perle, sia dal punto di vista artistico, ma soprattutto a livello culturale e storico. Grazie.
La storia e lo storico con Beppi Pellegrino. Una garanzia.
Ringrazio gli amici di Carfon e del Comitato per il bicentenario della morte di Valerio, avvenuta 200 anni fa, giusto il 13 luglio 1822, per avermi coinvolto in questa serata di celebrazione e ricordo. Tutti sanno che il poeta di Carfon ha sempre avuto un posto di rilievo nel mio cuore, per via innanzitutto di un incontro giovanile con il suo habitat. Avevo allora 13 anni. Da quell'epoca gran parte della mia attività culturale ha poi seguito i suoi passi, le sue poesie, la sua vicenda. Valerio divenne presto un mito che elevai a simbolo privilegiato e per certi versi trascendentale. Autodidatta, uomo fieramente libero in una povertà che gli fu tiranna fino agli ultimi giorni della sua vita, geloso dell'indipendenza garantitagli dal possesso di un potere alle pendici del Col di Frena, iracondo nella occasione e capace di slanci generosi verso gli amici, sinceramente religioso e convintamente anticlericale, giacobino e uomo d'ordine, razionalmente misogino e sentimentalmente galante, rozzo e plebeo, questo è stato, almeno in una parte delle componenti l'animo suo, il contadino poeta Valerio da Pos, nato qui a Carfon il 13 maggio 1740, che pure qui morì all'età di 82 anni. Ha lasciato un migliaio e più di componimenti, sonetti, stanze, terzine, quartine, capitoli berneschi, odi, poemetti, epigrammi, conservati in larga parte in manoscritti autografi presso la Civica Biblioteca di Belluno, oltre che in altri fogli sparsi. Solo parte della sua opera è edita. La prima raccolta organica delle poesie del da Pos appare ancora nel 1822, pochi mesi prima della sua morte, per cura ed iniziativa di un mecenate locale, il dottor Paolo Zanini, suo amico e confidente, e del parroco di Canale, Don Benedetto Tissi, suo estimatore. Ancora verso la fine dell'Ottocento, il professor Vittorio Fontana, titolare della cattedra di italiano al Liceo Tiziano di Belluno, studiò a fondo le sue rime e pubblicò due volumi, oltre ad una serie di testi su studi bellunesi. Contemporaneamente anche la comunità locale lo onorò con una lapide su cui campeggia un ritratto opera di Pietro Lazzaris, posta sulla chiesa di San Simon di Vallada, nel cui contiguo cimitero il poeta era stato sepolto. Nel 1909 fu dato alle stampe dalla gioventù anticlericale della Valle del Biolsi il poemetto Canale Convertito. Qui sarebbe forse necessaria una parentesi per testimoniare come L'anticlericalismo che oggi può sembrare passato di moda rispetto a pochi decenni or sono, non va assolutamente confuso con la professione di ateismo o di disprezzo della religione. Il socialismo in quei primi anni del Novecento stava prendendo piede da noi grazie alle legioni dei nostri operai emigranti che incontravano per le strade d'Europa nuove idee più consone al riscatto sociale che era diventato inevitabile per la presa di coscienza della propria forza e dei propri diritti. Comunque allora era presente a Canale un circolo intitolato a Giordano Bruno. Nel 1922, grazie alla generosità del cavaliere Agostino de Lazza di Vallada, si stampò un numero unico nel primo centenario della sua morte. Da allora anche altri critici studiarono la poesia di Valerio, Alfonso Lanza, Amedeo Pescio. Nel 1972, nel 150esimo della sua morte, assieme a Toni Cagnati, allora sindaco di Canale, all'avvocato Nello Ronchi, a Don Rinaldo Andel che a Benedetto da Pos, promuovemmo una serie di manifestazioni fra cui la inaugurazione della lapide con epitafio a San Simon, la ristampa anastatica del volume delle poesie del 1822 e un pomeriggio dialettale a San Simon con dizione dei suoi sonetti e dei suoi versi. Iniziativa questa molto apprezzata e ricordata dalla popolazione. Venne poi la ricerca con tesi di laurea di Luciana Girotto con i testi pubblicati sulla rivista Bellunese. Intanto anche altri studiosi si interessavano dell'opera di Valerio da Pos, fra cui Bortolo Zanenga e Paolo Conte. Finalmente nel 1990 il comune intitolò al poeta la piazza di Carfò. Ricordo che all'indomani di una mia visita in Slovenia alla casa del poeta nazionale Prešeren nelle vicinanze di Bled, avvenuta ancora negli anni 70 del secolo scorso, ammirato dalla cura e dall'esposizione di documenti, immagini e cimeli che ne illustravano la vita e la sua epoca, mi venne subito naturale il paragone con quanto poteva essere fatto, e non lo fu, per il nostro da Pos. Noncuranza ed incapacità di vedere oltre il proprio guscio, unite ad un disinteresse profondo per la cultura della nostra terra, sono stati i motivi di un'occasione perduta. Ricordo una visita alla sua casa natale qui a Carfon, è quella lì la casa natale, ormai è rifatta evidentemente, ancora nel 1955, con la scolaresca guidata dal maestro Egizio Darif e l'incontro col suo discendente, lo scultore Amedeo, ed una successiva in compagnia del maestro Silvio De Biasio, che stava prendendo per mano la mia nascente passione per le memorie patrie. Fui allora colpito dallo stato di abbandono della casa natale del poeta, su cui campeggiava una lapide. Scrissi una lettera all'avvocato D'Aborso, presidente della provincia e della commissione per la tutela e la salvaguardia dei monumenti, denunciando la situazione di degrado e chiedendo interventi rapidi e decisivi. Avevo allora 15 anni e non sapevo ancora che in Italia i tempi di decisione hanno talvolta incubazioni decennali. No, non siamo purtroppo riusciti a trasformare la casa natale del poeta in un museo della sua vita e della sua opera. Non possiamo tuffarci nelle condizioni di vita del Settecento, ammirare immagini e documenti d'epoca che diffondano il messaggio del poeta. La miopia e il disinteresse hanno prevalso. Oggi però si nota una inversione di tendenza e l'aver trasformato la vecchia lateria in fondo a questo paese in una sorta di museo raccolta di opere e documenti del paese testimonia di un rinato amore per Carfon. Per questo ringrazio anche quanti hanno messo a disposizione materiali e gli artisti Walter Bernardi, Lucio Groia, Valentino Morello e Andrea Serafini per il contributo iconografico su Valerio da Pos. I ritratti realizzati arricchiranno, assieme ad altri già esistenti, la pubblicazione Traente al fosco è il color del mio volto, ed è l'aspetto mio, truce e severo, dall'incipit di un sonetto autobiografico. Andrea Zanzotto, con Montale uno dei più grandi poeti italiani del Novecento, era ammaliato dai versi del nostro D'Apos e ancora negli ultimi tempi intendeva dedicare al nostro cittadino illustre un contributo di studio. Avremmo potuto così arricchire la bibliografia del poeta che ho raccolto in occasione della ristampa di Canale Convertito con un apparato critico di grande valenza e portata. Ma anche la pubblicazione del prossimo Valerio D'Apos, poeta contadino, a cura di Piero Francesco Franchi e Rosetta Girotto Cannarella, sorella di Luciana, autrice della tesi di laurea negli anni 70, purtroppo prematuramente scomparsa, ci prefigura alcune preziose scoperte in grado di collocare e definire il nostro poeta fra i maggiori letterati italiani. Qualcuno fra i suoi biografi e studiosi ha visto nella, cito fra virgolette, precaria situazione culturale della Valle del Bois il fattore primario che determinò un certo isolamento del poeta, anche se poi relazioni epistolari e contatti con uomini dotti del tempo, ricordiamo il rapporto fraterno con Gaspare Gozzi, lo aiutarono concretamente nella sua educazione solitaria e nella realizzazione del suo tenero sogno di poeta. Ecco quindi la chiave che cercavamo e che è stata anche enunciata da Flavio. Ben venga questo isolamento. Forse sta proprio qua, in questa marginalità di origine, la peculiarità intellettuale del D'Apos e di quanti come lui, dal Marchiori allo Zais, da Murer a Dante Moro, per non citare i nostri artisti contemporanei Giuliano De Rocco, Dunio e Andrea Serafini, da Don Francesco Pellegrini a Pietro Folladora, Lazares, dai Zanini, Paolo e Giovan Battista, a Domenico e Carmela Ronchi, da Bartolomeo Zenter a Padre Felice Cappello e ad Albino Luciani, trovarono sulle aride balze di questo avaro angolo del mondo linfa vitale per l'ispirazione artistica, poetica, letteraria, religiosa ed umana. E così oggi ci tocca di inaugurare un nuovo dipinto murale di Dunio. La nostra vallata è costellata, direi arricchita, da queste storie raccontate dal nostro bravo artista. Questo è il suo 143esimo dipinto dal 1999. Non c'è paese o frazione o villaggio della valle in cui l'arte di Dunio non abbia trovato motivo di innesto. Questa pittura a secco non poteva che essere dedicata a Valerio D'Apos. 20 giorni sono occorsi all'artista per dare forma e colore all'omaggio, dipinto a secco, cioè su base asciutta, con pigmenti sciolti in acqua e l'aggiunta di collante. Il soggetto è caratterizzato a destra con la figura del poeta sul ciglio di un palazzo veneziano, in ricordo del suo soggiorno giovanile, impegnato a comporre una poesia. Sulla sinistra una bimba e un bimbo, con le vesti antiche dei contadini a rappresentare l'umile origine montanara, tanto cara al talentuoso poeta. Sullo sfondo l'immagine del paese di Carfon in una ricostruzione storica. Qui vi è ancora un sano rapporto tra uomo e natura nel villaggio e gli abitanti, poche decine, 40 oggi, mentre il Brentari nel 1887 ne registrava 137, si prendono cura nel limite del possibile dei prati, dei sentieri, degli alberi da frutto, della loro chiesa dedicata allo Spirito Santo e in più di recente della ex latteria diversamente adibita alla raccolta di arnesi rustici, documenti, immagini con la creazione di un vero e proprio museo etnografico. Su iniziativa di Monica Costa, figlia di Dario, ed altri, fra cui di notevole vi è l'apporto dell'iniziativa di Giorgio De Prà, è sorta recentemente la neonata associazione I Bandoi da Carfon, a cui auguriamo lunga vita e preziosa attività. Voglio concludere con un invito. Siate orgogliosi, amici di Carfon, della vostra storia, del vostro passato, del vostro patrimonio di umanità, delle vostre tradizioni, dei vostri soprannomi. Siete detti Oselinda Carfon, perché da qui la vista spazia, delle vostre sagre, quella settembrina dei per, famosa in tutta la valle. Continuate a coltivare i semi di papavero che potremo degustare nei famosi carfogni e tutte le altre verdure che crescono e di cui apprezziamo l'origine in questo luogo. Patate, zucche, fave, piselli e ogni altro ben di Dio. Avete dimostrato che nessuna difficoltà può uccidere l'intelligenza creativa e le facoltà dell'intelletto, perché spesso i fiori possono sbocciare da terreni che sembrano sterili. Grazie della vostra umanità, custodita soprattutto dagli anziani, ai quali va il nostro ricordo, il nostro saluto, il nostro abbraccio.
L'autore, l'artista Dunio Piccolin.
Se non avete sentito, purtroppo, vengo dopo di Beppe Pellegrino. Io devo proprio ringraziarlo perché tra i personaggi della Valle di Bius, senz'altro un posto d'onore ce l'ha anche Beppe Pellegrino. Io penso che quello che ha detto stasera sia una cosa meravigliosa. Sono pure ancora emozionato che non saprei dire altro, perché ha dato una sorta di umanità a tutto quello che è stato qui ed è ancora perfume. Io qui mi sono trovato molto bene, insomma 20 giorni dove appunto si tocca con mano, appunto come diceva anche Flavio Colcernian, questo rapporto fra l'uomo e la natura. È una cosa impressionante. Ogni giorno ricevevo visita di ognuno di loro, ogni giorno mi raccontavano un aneddoto. Fatto sta che insomma il dipinto cominciava a essere stretto per quello che loro mi raccontavano. In effetti a un certo punto ho dovuto dire a Giorgio Aipra: guardate che su una pista gli ingredienti si parlano ulteriormente. Di conseguenza, cioè,
che sarebbe più, bello,
più mi dite le cose, più aumenta il prezzo. Questa era naturalmente una battuta. Vero Silvio?
No, no.
Posso per prima, Silvio. Silvio l'ho fatto patire per quasi 3 settimane, perché prima di finire il mio dipinto ho lasciato gli occhi della bambina completamente vuoti, come fosse cieca. E tutti i giorni lui veniva giù e mi diceva: ma quando è che fai questi occhi? E io, se me l'ho aspettato ben 3 settimane, l'ultima cosa che ho fatto gli occhi. E l'ultimo benestare dell'opera è stato proprio di Silvio, che ha detto: hai fatto una cosa bellissima e sono contento. Questi sono, ecco. Poi aneddoti sulla pittura servono molti, e io direi insomma che potrei anche fermarmi qua. Volevo solo ringraziare, innanzitutto la Monica, che ha avuto questa brillante idea. E a dire il vero, la prima volta che sono venuto qui, cioè avevo visto questa fontana, questo mezzo muro, e ho detto: ma mamma mia, non ho la pretesa di dipingere al Vaticano, ma se ma neanche su un muro che sembrava molto brutto. Invece mi ha spiegato che avrebbero fatto un innalzamento, che avrebbero fatto un tettuccio, ci ho creduto e a questo posto mi sono affezionato in maniera incredibile.
Bravo,
anche perché è uno dei pochi casi dove non hanno dovuto rappresentare la fontana, perché la fontana è quella vera. E poi qual luogo migliore di questo, dove la gente si attorna a prendere l'acqua, poi i bambini poi tra l'altro ci giocano, insomma io penso che questo dipinto avrà senz'altro compagnia, ed avrà una compagnia che poi adesso io dovrò venire più spesso a Carfon. Cioè già la conoscevo prima, ma ora la conosco molto meglio, e insomma sì, mi hanno già dato la tessera, quella dei bandoli da Carfon, me l'hanno anche regalata, non posso che non ritornare.
E non poteva mancare la sigla di chiusura, di nuovo affidata, come per l'apertura, a John Francis della Pietra.
D'un tempo che fu, veni in questo loco per ispirarmi un poco. Ovate, Valerio da Pos, seppur eguagliar la tua arte non pos. A dispiegar il viver sui monti, molti esimi scienziati son sempre pronti. Ma come tu ebbi già un tempo a provar, nisciun di lor mai seppe con man fatiche e sofferenze toccar. Quassù, al terzo e benevolo cielo, fan contraltare la neve, il freddo e lo gelo. E gli agi cittadini non fur concessi neppur ai bambini. Molta acqua è passata sotto agli ponti, ma mai si mossero ognor sti monti. Nel divin disegno Dio volle metter qua il suo segno, lasciando man libera alla più meravigliosa natura, talora minacciosa, aspra e dura. E sui montanari visi però nacquero sempre qual fiori dolci sorrisi. Indi sono i posteri ad invitar, a venir, ad osservar, con membra, col cuore assaggiar, quanto nei secoli oavi avete saputo edificar. E tu da canal, dalla villa di Carfon, se a lanciar nell'aere i dotti strali sei ancora buon, sappili erudire, sicuro che nel leggere i tuoi scritti sapranno quest'umile vita capire.